Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi dà il benvenuto. Oggi iniziamo a studiare un nuovo libro, il libro del profeta Michea, nell'Antico Testamento. Michea era un contemporaneo di Isaia, più giovane di lui, e anche se esercitava il suo ministero principalmente a Gerusalemme, parlò di Dio anche a Samaria. Lo fece durante i regni di Jotam, Acaz ed Ezechia, re di Giuda, e visse abbastanza da vedere le sventure che aveva preannunciate per il regno del nord, Samaria. I suoi messaggi portarono senz'altro un risveglio spirituale al sud, al tempo di Ezechia, e deve essere stato consolante per Isaia avere un sostegno da parte di un profeta valido come Michea. Ogni uomo spirituale ha piacere nel vedere un giovane che porta avanti con responsabilità un lavoro per Dio. Isaia, essendo una persona dotta, si rivolgeva particolarmente alle classi più elevate in Gerusalemme, mentre Michea, che era al contrario un uomo che veniva dalla campagna, poteva raggiungere più facilmente la massa della nazione. Nel vedere Samaria, che stava per cadere per opera degli Assiri, si sarà chiesto come avrebbe potuto sopravvivere il regno di Giuda, che aveva peccato quanto Israele. L'Egitto aveva promesso aiuto, ma era una cosa inutile, solo Dio avrebbe potuto dare aiuto. La profezia di Michea si può dividere in tre parti, e per attirare l'attenzione usa la parola «ascoltate». La prima parte parla del castigo che verrà e sarà terribile. La causa sono i peccati del popolo, dei capi del popolo, dei profeti, dei sacerdoti. La seconda parte parla della promessa di una restaurazione e delle sue benedizioni, anche se verrà rimandata. In questa parte si parla degli ultimi giorni. La terza parte tratta del richiamo al pentimento da parte di Giuda. E come abbiamo visto, nessuna classe sociale era esente dalla corruzione. C'erano falsi profeti che esercitavano per denaro e che consultavano spiriti e demoni per conoscere il futuro. Michea non teme di denunciare tali cose e si mette contro il popolo, nominando i peccati come tali. Anche la famiglia reale non sfuggì ai suoi attacchi, accusando i principi di violenza, oppressione, corruzione. Trattavano con durezza il popolo ed erano avidi di denaro. Inoltre i sacerdoti furono accusati di concussione. Nonostante tutti questi peccati, il popolo sembrava contento di sé. Se Dio era in mezzo al popolo, loro non dovevano temere nulla, ma Michea parla loro diversamente. Come molti profeti dell'Antico Testamento, Michea non parlò solo riferendosi ai suoi tempi, ma guardava lontano, parlava degli ultimi giorni e della grande restaurazione che è futuro anche per noi. Vengono predette le due venute del Messia e Michea conclude con un appassionato appello al pentimento. Il nome Michea significa «Chi è come l'Eterno?» e il libro termina con la domanda, che è una sfida, «Quale Dio è come te?» Cercheremo quindi di conoscere questo Dio e più lo conosceremo, più apprezzeremo le parole di questo profeta. Iniziamo a considerare il capitolo 1 dove troviamo il primo messaggio del profeta rivolto a Samaria e Gerusalemme. I primi tre capitoli sono di condanna. In ogni capitolo di questo notevole piccolo libro vi sarà un'affermazione che colpisce, certe volte in un versetto singolo, altre volte in più versetti, come in questo primo capitolo. Leggiamo il primo verso. Parola del Signore rivolta a Michea, il morastita, al tempo di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme. Come detto più volte, Samaria era la capitale del regno del nord. La città era originalmente costruita da Omri, re di Israele, ed era centro dell'idolatria. Fu resa famosa in senso negativo da Acab e Izebel, che costruirono lì un tempio a Baal. La città era situata in una zona molto solitaria, ma oggi giace in rovine. Le rovine desolate sono una muta testimonianza dell'accurata profezia di Michea riguardante Samaria. Abbiamo già detto che egli profetizzò ad ambedue i regni, quello del nord e quello del sud, anche se il messaggio principale era indirizzato al nord. Mi sono spesso chiesto il perché di questo. Il suo contemporaneo, Isaia, era un profeta per il regno del sud. Forse, visto che Michea era probabilmente un uomo giovane, sentiva che Isaia si poteva prendere cura del regno del sud, mentre Dio lo indirizzò a parlare al regno del nord. Comunque, non si fraintenderà mai Michea, perché è sempre chiaro a chi sta parlando. Ecco cosa leggiamo nei versetti 2 e 3 di Michea, capitolo 1. Ascoltate, o popoli tutti, presta attenzione, o terra, con tutto quello che è in te. Il Signore, Dio, sia testimone contro di voi, il Signore dal suo Tempio Santo. Infatti, ecco, il Signore esce dal suo luogo, scende, cammina sulle alture della terra. ascoltate, o popoli tutti. Ripeto, tutti i popoli. Questo include te, ovunque tu sia oggi. Michea ha un messaggio per noi, come per tutti i profeti, anche se parlano in una situazione particolare che è passata da molto tempo, il messaggio è rilevante per i nostri giorni, perché vengono posti certi principi. Egli tratta ciò che è la falsa e la giusta autorità a livello governativo. Questo sarebbe un buon libro da considerare per qualunque governante. Non farebbe loro male guardare alla filosofia di Dio riguardo al governare, perché, detto molto candidamente, diverse forme di governo non funzionano oggi. Anche se si basa su principi biblici, non funzionerà mai nelle mani di uomini che non temono Dio. Francamente, questo è il nostro problema. Attualmente la forma di governo non è importante, anche se pensiamo che lo sia. Per assurdo, persino una dittatura, e io sono contro le dittature, può andar bene con l'uomo giusto. Quando Gesù verrà a regnare su questa terra, amico, amica, egli sarà il dittatore, ma il giusto tipo di dittatore. Il carattere del governatore è di importanza centrale. Non fa differenza se vi è una monarchia limitata, una democrazia o una forma di governo rappresentativa. Se i responsabili sono le persone giuste, allora la cosa funzionerà. Spero di riuscire a renderti l'idea che non sto parlando di politica, ma sto parlando di una filosofia di governo e sto cercando di puntualizzare il problema. Michea tratta l'argomento del governo nel terzo capitolo. I suoi capi giudicano per ottenere regali, i suoi sacerdoti insegnano per un profitto, i suoi profeti fanno predizioni per denaro e tuttavia si appoggiano al Signore e dicono: «Il Signore non è forse in mezzo a noi? Non ci verrà addosso nessun male». Michea mette il dito sul fatto che hanno dei falsi profeti, falsa religione, false guide. «Presta attenzione, o terra, con tutto quello che è in te». Visto che la maggior parte di noi si trova su questa terra, lui intende tutti noi. Il Signore, Dio, sia testimone contro di voi. Michea chiama Dio come testimone per la cosa che sta per dire. Il Signore, dal suo Tempio Santo. Il Signore era nel suo Santo Tempio, nel suo cielo, allora come oggi. Il Signore verrà in giudizio, cammina sulle alture della terra. Questo linguaggio è meraviglioso, anche se in un certo senso mette paura. Ricorda che gli alti luoghi erano i luoghi dell'adorazione idolatra. Gli idoli erano posti in boschetti, sulle colline, su delle montagne. Ambedue, Samaria e Gerusalemme, erano costruite su montagne. Il Signore Gesù menzionò che una città che è posta su una collina non può essere nascosta. E la città ha una grande influenza sull'area circostante. Quando la città è sede del governo, ha grande influenza non solo sull'area immediata, ma spesso sul mondo intero. Questo è il caso di molte grandi città nel passato e del presente. Le città sono anche centri di grande peccato. Per queste ragioni Dio viene su di loro con il giudizio. Camminerà sulle alture della terra. E cosa susciterà la sua presenza? Leggiamo il versetto 4. I monti si sciolgono sotto di lui e le valli si liquefanno come cera davanti al fuoco, come acqua che cola sopra un pendio. I monti si sciolgono sotto di lui e le valli si liquefanno. Questa è certamente un'immagine di una eruzione vulcanica, di un terremoto. Troviamo questo stesso linguaggio nelle scritture dal libro dei Giudici fino ad Abacuc. Ad esempio, nel Salmo 18, versetti 7 sino al 10. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono smosse e scrollate, perché egli era colmo di sdegno. Un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dalla bocca, ne venivano fuori i carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, una fitta nube aveva sotto i piedi. Cavalcava un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Anche se questo linguaggio è altamente figurativo, è una tremenda, attuale, esatta immagine di ciò che avvenne. Questo solleva la domanda di cosa o chi controlla il tempo e le forze naturali. Dio è colui, l'unico che controlla la natura, i terremoti, i vulcani, il tempo. Io credo che Dio giudica nazioni e che Egli giudica le persone, e queste cose sono un avvertimento. Ogni volta che si verifica uno di questi eventi naturali o provocati dall'uomo, penso che si dovrebbe riflettere sul fatto che la vita non ci appartiene, che Dio può intervenire e giudicare in qualsiasi momento. Penso alla Turchia, specialmente lungo la costa dell'Ovest, e le rovine delle grandi città come Efeso e Pergamo, che erano una volta il centro della vita dell'impero romano. Ora sono in rovine. Perché oggi Non vi è una grande popolazione, ma vi sono delle piccole città. Beh, direte che è zona di terremoto quella. Questo è vero per molti posti sulla Terra e sono pronti ad affrontare i terremoti come il Giappone o la California. La popolazione più grande dell'Impero Romano era nella odierna Turchia e guardate cosa è successo. Gli storici ci dicono che un terremoto distrusse le città e causò la fuga delle persone. Sapete, questo era il giudizio di Dio. Dio rende le cose chiare riguardo al suo giudizio nel seguente versetto, il 5 di Michea, capitolo 1. Tutto questo a causa della trasgressione di Giacobbe e dei peccati della casa di Israele. Qual è la trasgressione di Giacobbe? Non è forse Samaria? Quali sono gli alti luoghi di Giuda? Non sono forse Gerusalemme? Tutto questo a causa della trasgressione di Giacobbe e dei peccati della casa di Israele. Vedete, sta parlando a tutti e due i regni, alle loro capitali, Samaria di Israele e Gerusalemme di Giuda. Qual è la trasgressione di Giacobbe? O meglio, chi è responsabile per la trasgressione di Giacobbe? La risposta è, non è forse Samaria? Quali sono gli alti luoghi di Giuda? Non sono forse Gerusalemme? Il profeta pone la responsabilità sulle capitali, Gerusalemme e Samaria. Gerusalemme era il luogo dove adoravano Dio, ma lo adoravano lì? Beh, sì, andavano al Tempio, ma andavano anche agli alti luoghi dove si praticavano l'idolatria, le forme più enormi di immoralità. E Dio dice che è per queste cose che Lui giudicherà queste due grandi città per la loro enorme influenza sopra le nazioni di Israele e Giuda. Quello che espone Michea è un governo dipendente da Dio. Questa è la sua filosofia di governo. Ora, veniamo alla prima affermazione che colpisce, ed è la più lunga. Si prolunga per il resto del capitolo, dal versetto 6 al 16. È una miniatura della grande distruzione che verrà negli ultimi giorni. Torneremo al soggetto del giudizio parlando degli ultimi giorni quando arriveremo al quarto capitolo di Michea. Ma qui, nel primo capitolo, è un giudizio locale col quale la Siria distruggerà Samaria. Samaria un tempo era una bella città, era una città di grande influenza e cultura, era una città molto promettente, ma oggi giace nella polvere, nella cenere, come dicono i versetti 6 e 7. Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. Ne farò rotolare le pietre giù nella valle, ne metterò allo scoperto le fondamenta. Tutte le sue immagini scolpite saranno infrante. Tutte le sue offerte agli idoli saranno arse con il fuoco. Io ridurrò tutti i suoi idoli in desolazione, perché offerte raccolte come salario di prostituzione e torneranno a essere salario di prostituzione. Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. E questo è ciò che è oggi Samaria. Qualcuno che è stato in quei luoghi ha visto una piccola vigna piantata dagli arabi che cresceva giusto nelle rovine di una sezione di Samaria. Ci sono altri posti dove potete trovare un frutteto piantato nelle rovine e diversi tipi di alberi che sono piantati qua e là. Ne farò rotolare le pietre giù nella valle. Guardando dal posto più alto in Samaria, giù dal ripido argine, si possono vedere tutti i tipi di pilastri e pietre che una volta erano stati spaccati e usati nelle costruzioni. Erano stati fatti rotolare giù nella vallata. E non posso pensare a niente di più letterale nell'adempimento della frase «Ne farò rotolare le pietre giù nella valle e ne metterò allo scoperto le fondamenta». Si possono fotografare le fondamenta che c'erano lì, ai tempi di Acabe e Zebel, e le fondamenta costruite più tardi dai Romani. Dio le ha tutte messe allo scoperto e sono tutte là, in rovina, per essere guardate accuratamente. Le fondamenta ci rivelano che c'è stata una città tremenda lì, ma è uscita di scena da molto tempo ormai. Però non ci sono prove di idolatria, anche se sappiamo che c'è stata l'idolatria qui. Tutte le sue immagini scolpite saranno infrante. Permettimi di ricordarti che gli alti luoghi menzionati erano posti dove stavano idoli e dove avevano luogo il più misero tipo di adorazione, ad esempio l'adorazione a Moloch. L'idolo formava un forno incandescente dove bambini venivano offerti, pensate, come sacrifici. Era una cosa orribile. E le forme più perverse di immoralità venivano praticate in connessione con l'adorazione agli idoli. In altre parole, religione e sesso illecito erano la stessa cosa. Esiste di nuovo in lungo e in largo oggi nelle adorazioni sataniche e nelle crescenti pratiche occulte. Tutte le sue offerte agli idoli saranno arse con il fuoco, perché offerte raccolte come salario di prostituzione e torneranno a essere salario di prostituzione. La parola usata in questi versetti, per offerte, si riferisce ai costosi vasi che erano stati dati al tempio pagano. Nelle rovine del palazzo di Isabel, degli archeologi hanno trovato resti di alcuni vasi in avorio più piccoli, che evidentemente erano contenitori per conservare profumi, e degli altri più grandi, che contenevano il vino. Il sesso era il cuore di questi riti idolatri. A Corinto, ad esempio, per l'adorazione di Afrodite sull'Acropoli, vi erano circa 1000 vergini, che però non erano altro che prostitute. Il sesso era parte della religione. Un uomo doveva pagare quando andava in uno di questi posti di adorazione, sia che fosse all'interno del tempio o fuori dalla porta. Erano nient'altro che case di tolleranza. Veniva fatto tutto in nome della religione. Questo era vero tra i Fenici, era vero tra i Filistei, e Israele aveva adottato la loro religione. È alquanto interessante che il pensiero contemporaneo stia ritornando a quel punto. La cosiddetta nuova moralità è vecchia come l'adorazione a Moloch e a Baal e come quelle di altre religioni pagane dell'antichità. Questa è la ragione per cui insisto che la religione non è stata una benedizione per il mondo. Se volete vedere cosa ha fatto la religione, andate in paesi come l'India. Lì la religione ha tenuto un popolo meraviglioso in uno stato pietoso. La popolazione è assolutamente impoverita, legata dai vincoli della religione. Il cristianesimo, ovviamente, non è una religione in quel senso. Il cristianesimo è fede in una persona, il Signore Gesù Cristo. Lo ha reso chiaro quando ha detto: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 36. Egli vi può liberare dalle cose peccaminose e può anche liberare dal legame della religione. Bene, io termino qua con queste riflessioni attorno al popolo di Samaria e Giuda. Mi fermo qua, dicevo, vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani alla stessa ora.